And you say Shy City.
Shy City. Fashion Corner Podcast, episodio 5. Ben ritrovato Greg, grande emozione perché per la prima volta nella storia del podcast stiamo registrando insieme. Prossimo passo è avere il nostro studio e diventare seri per davvero.
Stile Muschio Selvaggio. Tra l'altro vorrei ricordare a tutti che siamo nell'unico angolo che conta e che voi non potete vederlo, ma questo è un angolo.
Quindi è un angolo retto.
È un angolo retto, importantissimo, importantissimo. Torna molto spesso utile in molte occasioni. No.
È vero. Di questi tempi.
Gli unici angoli retti sono quelli dei tavoli che vediamo in casa.
Comunque, prima volta dal vivo, ma il formato non cambia troppo rispetto al solito.
Squadra vincente?
Non si cambia, bisogna solo capire
se siamo vincenti, però esatto. Noi siamo fiduciosi.
Ma quello si vede poi alla fine, cioè non è che siamo quelli che guardano.
Maratona.
Infatti. Poi a me, non so se anche te, ma abbiamo iniziato questo podcast, questa è la quinta puntata, mi sembra che sia 8 anni che lo facciamo, cioè non...
Guarda...
Mi ricordo com'era la vita pre-podcast.
Sì, neanch'io e devo dire che non vedo l'ora di registrarlo, ci viene veramente naturale.
Lo facciamo sembrare senza.
Sì, assolutamente. E quindi... È diventata, diciamo, una seconda pelle questo podcast.
Davvero, incredibile. E uno dei tratti distintivi di questo podcast sono le news, devo dire. Secondo me siamo ormai, penso, ai livelli di una testata nazionale, Repubblica, Corriere della Sera,
sì.
Treman.
Sì, quindi... sono d'accordo. Insomma, io mi dispiace per Mentana, però a livello di news...
C'è a dire che lui sulle maratone va davvero
forte. Più forte, sì.
Noi siamo dei velocisti, quindi quando c'è da dare 2 o 3 fashion news
siamo
forti.
E partendo dalla prima?
La prima mi fa molto piacere dirla perché è una dimostrazione della nostra qualità. Cioè noi un paio di settimane fa abbiamo fatto una puntata dove abbiamo parlato di quali sono i brand del momento... E ovviamente abbiamo nominato Bottega Veneta che nell'ultima settimana ha fatto parlare molto di sé, ha deciso di organizzare un grande Covid party per festeggiare l'uscita della nuova collezione e questo ha scatenato un putiferio incredibile. Praticamente a Berlino, al Bergen, in questa discoteca abbastanza esclusiva dove vengono sequestrati i telefoni all'ingresso e dove... Non si sa quello che succede.
Ci sono molti angoli retti, mi sa.
Esatto, lì gli angoli retti contano parecchio. E praticamente c'è stato un party lì con celebrità a non finire, Virgil Abloh, Skepta, anche Roberto Bolle. Era andato lì a fare...
Grandissima...
Proprio perché gli angoli retti ho sentito parlare.
Tra l'altro Roberto Bolle sembrava molto a suo agio. Non so cosa ci stesse a dire in mezzo a Skepta, che era vestito come un trafficante di Miami e poi c'erano diciamo tutte le star del mondo del fashion, anche Virgil Abloh se non sbaglio, e poi Roberto Bolle, che devo dire è sicuramente una persona super elegante, di un'eleganza sopraffina, anche dato dal fatto che balla molto bene apparentemente. Però non ho capito esattamente quanto c'entrasse.
Hanno diversificato, è giusto non focalizzarsi solo su un tipo di ospite. Comunque, festa è andata ben oltre il coprifuoco, ovviamente, che è alle 21, penso, in Germania. E poi si è spostata after party al Soho House, quindi praticamente hanno deciso di strafregarsene di qualsiasi tipo di norma, pandemia... grande festa e questo non è stato apprezzato direi dal grande pubblico che ha detto va bene che siete Bottega Veneta e siete stati nominati al Fashion Corner Podcast, sì. Però non è che adesso possiate prendere la libertà di fare quello che volete, quindi possiamo un po' dare un downgrade nella nostra classifica al brand,
dici? Sì, diciamo che gli abbiamo dato il tocco quello del Fashion Corner Podcast, che sicuramente li aveva messi in ascesa, invece ci hanno un po' deluso con questa decisione un po' così, controtendenza di questo periodo.
Anche perché Fashion Corner Podcast è sinonimo di sani principi,
E correttezza.
correttezza, insomma, noi vogliamo trasmettere solo valori di progresso e positivi. Quindi, ragazzi, Bottega Veneta,
Votate Fashion Corner Podcast.
sempre.
Ah, ecco, a proposito di supportare e votare, ricordiamo a tutti i nostri grandissimi fan di seguirci sia su Spotify che su Apple Podcast. Se proprio aveste qualche secondo da perdere, se ci lasciate una review, la prima, okay? Perché la prima l'ho lasciata io, quindi sarebbe la seconda.
Arrivo l'ho lasciata.
Vabbè, questo dice l'impegno dei vostri due host, la differenza tra i due, però chiunque decidesse di farlo, abbiamo un premio ancora da stabilire, ma molto importante per il primo o prima a lasciarci una review su Apple
Sì,
Podcast.
sarebbe molto apprezzato. Io, Greg, in compenso faccio andare il podcast in muto anche di notte. Quindi
Ok,
le views che tu
benissimo,
vedi spesso
benissimo.
sono le mie, cioè quelle
Perfetto,
disponibili
perfetto.
che ho.
Sì, ho visto che infatti ce n'erano molte prima ad Amsterdam, poi a Madrid, poi improvvisamente a Bologna, quindi mi sono chiesto da chi venissero.
Sono sempre io e continuo il mio record, tra l'altro, di non registrare mai la puntata nello stesso posto. Quinta
Incredibile.
puntata, quinta
Un
location differente.
globetrotter.
Ok.
Veramente un globetrotter. Parlando di globetrotter, non so bene questa connessione, passiamo a una news che direi che ha avuto abbastanza attenzione questa settimana, ovvero che ha visto Marcelo Burlon e Società Sportiva Calcio Napoli, ovvero l'SSC Napoli, collaborare su una maglietta con uno dei pattern più significativi e più di successo di Marcelo Burlon. Devo purtroppo confessare che ai tempi d'oro della quinta liceo io ho deciso di fare questo acquisto. Lo dico perché secondo me County of Milan, ovvero il brand di Marcelo Burlon, ha preso una piega un po' particolare negli anni, soprattutto data dalle persone che decidono di comprare questo brand. Ora, prima di chiedere l'opinione del buon Nick, vorrei farvi riflettere su chi avete visto utilizzare questo brand negli ultimi anni, magari qualcuno particolarmente muscoloso o con delle capigliature particolarmente estreme, con un atteggiamento forse anche un po' da sbruffone, che secondo me ha un po' peggiorato, almeno nei miei occhi, persona studiata da me stesso, normale, questo brand che aveva delle grafiche, soprattutto all'inizio, abbastanza interessanti.
Sei autodescritto perfettamente, Greg, perché mi cadi proprio sotto il consumatore medio di Marcello Burlò. No, io invece non sono mai passato al lato oscuro, però diciamo che da esterno a questo movimento è un brand sicuramente interessante per la personalità che ha creato un po' un'icona nel mettere questi pattern. E nella parte alta della t-shirt o comunque del prodotto che in questione. Qui penso ci sia anche un discorso di forte relazione con K, che è un brand che
Assolutamente.
si è rilanciato
Robe
abbastanza,
di carta.
robe di K, si è rilanciato abbastanza negli ultimi anni come brand, anche grazie alle varie collaborazioni che è riuscito a fare. E questo, secondo me, è un ottimo esempio di come le società sportive abbiano capito che per costruire a livello di medio-lungo termine una società solida sia importante anche investire molto sulla creazione di un brand forte. Quindi un esempio sicuramente che è sotto gli occhi di tutti è quello di Paris Saint-Germain e Jordan, che hanno creato un po' un mostro perché ovviamente ha fatto molto scalpore il fatto che Jordan per la prima volta entrasse in uno sport che non fosse la pallacanestro, però in generale abbiamo visto adesso il cambio di logo di Inter. È una tendenza che secondo me c'è molto già adesso e ci sarà sempre ancora di più in futuro, perché per costruire una realtà societaria solida,
profittevole.
esattamente, e anche attirare investitori, è richiesto adesso che ci sia un vero e proprio brand alla base di tutto, come se fosse un'azienda di qualsiasi altro tipo, semplicemente il prodotto in questione è una squadra di calcio.
Vero, sicuramente un'altra squadra che potremmo definire best in class in questa classifica, purtroppo, perché non sta simpatica a nessuno, me in primis, è la Juventus che ha appunto avuto una collaborazione con un brand che sta andando fortissimo negli ultimi anni, ovvero Palace, che è un brand che nasce come brand streetwear per gli skater. E che ha avuto collaborazioni nel mondo sportivo molto particolari. Infatti, anche quest'estate al Giro d'Italia c'è stata, diciamo, è stata presa abbastanza con clamore la scelta di una delle squadre, si chiama, di avere come partner nel creare il kit dei ciclisti, appunto Palace, con delle anatre molto particolari. E quindi io mi chiedo, anzi, chiedo al nostro coach, ma perché secondo te Nick Palace decide di collaborare con due brand così diversi come la Juventus e appunto una squadra del mondo del ciclismo così diversa?
Prima di tutto, mi chiedo perché tu segui il ciclismo, ma questo forse andrebbe approfondito in un altro episodio. È uno dei difetti di Greg, ma cerchiamo di accettarlo così com'è.
Pochi.
Pochissimi. Sicuramente quello che magari abbiamo anche un po' detto nella puntata dove abbiamo parlato di collab, ma in generale non fa mai male ripeterlo, è che ci può essere un beneficio. Per entrambi i brand in questo caso, consideriamo un brand anche una società di calcio o una società
Sì.
di ciclismo, perché guadagnano dell'audience che prima non avrebbero raggiunto quasi in nessun modo, perché ovviamente l'audience di Palace è completamente diversa da quella di Napoli Calcio e da quella anche di una società di ciclismo. Quindi è una forma di partnership che spesso, se con una buona eseguita bene, rende molto, perché aggiunge on top, passando questa espressione, della visibilità a entrambi i brand e anche una diversificazione a livello di consumatore barra di esposizione. Tutti questi ragionamenti, secondo me, sono molto interessanti, perché nella puntata di oggi cerchiamo di vedere qual è un po' l'influenza che può avere in generale lo sport all'interno del mondo della moda. Come sempre, ci sono molti angoli come questo qua
90,
che
85, 180.
sì, arrivano fino a 360,
Non
così
sapevo.
mi hanno insegnato. E, per vedere questa questione, che è molto grande, quello che abbiamo scelto è un po' quello della figura dello sportivo, e di come in questa era dei social si è diventato una sorta di influencer.
Sì, tra l'altro, permettimi questa digressione. Abbiamo ricevuto così per vie traverse un feedback di una. O uno, nostro ascoltatore, ascoltatrice,
Fanno la differenza,
non
attenzione.
riveliamo l'identità, ma forse potrete capirlo. Non riveliamo il gender, diciamo che è un gender fluid,
Che
per
va
essere
molto.
attuali, sì, per essere attuali, e abbiamo ricevuto questa critica sul fatto che spesso cadiamo nel parlare di sport e più nello specifico del basket e dell'NBA. La ragione per la quale spesso lo facciamo, non che non sia la nostra prima passione, no, assolutamente, ma anche secondo noi, permettimi Nick se ti includo, penso che soprattutto il basket abbia avuto un'influenza e la capacità di assecondare appunto questo stardom, come si dice in inglese, ovvero il potere delle star più grandi che vivono nel mondo del basket, di influenzare la generazione, diciamo, dei giovani, perché a me viene in mente sempre l'esempio di Beats by Dre, le cuffione, quelle nere con la B, che andavano soprattutto di moda prima di essere comprate da Apple, ovvero 2007-2008, che io ho posseduto tra l'altro,
con la maglia di Marcello Burlone, era la tua accoppiata
no, periodi
vincente.
diversi, ma insomma, vabbè, più con delle tute di Jordan, orribili in Ciniglia. Comunque, io mi ricordo LeBron che, se non erro, un part owner di Beats by Dre, le mise al collo di tutti. Gli atleti della squadra di basket USA alle Olimpiadi di Pechino 2008 e da lì, me incluso, diventarono proprio l'oggetto di desiderio numero uno di tutti i ragazzini appassionati di basket.
Per la fortuna anche di Dr. Dre, che penso sia diventato, con l'exit che ha fatto, il primo americano miliardario, una cosa del
Beh,
genere.
molto vicino tra lui
Co
e
È diventato molto ricco,
Diddy e
questo posso
Jay-Z.
dirlo sicuramente. Comunque, condivido 100% quello che tu hai detto prima, quindi sì, ci ritroviamo a parlare di basket perché ci piace molto, ovviamente, siamo dei grandissimi fan di Kyle Kuzma e compagnia bella, ma non semplicemente per quello. Secondo me l'NBA è un business case di grande successo perché ti dà la consapevolezza di come una lega sportiva sia riuscita a cavalcare in modo veramente ottimo questa passione che hanno i vari atleti che giocano in NBA, vario interesse per il mondo della moda e creare questa sorta di passerella per i giocatori. E legittimarla un po', perché è una cosa che non potremo mai vedere da, non so, UEFA Champions League o Serie A team. È una cosa un po' impensabile. Invece l'NBA, secondo me, è stata bravissima perché ha riconosciuto che c'era un grande potenziale per questo tipo di scenario e lo ha spinto. E adesso, a tutti gli effetti, vi invitiamo, se non siete appassionati di basket, a documentarvi un po'. I giocatori NBA spesso sono quelli che mostrano i prodotti più esclusivi o addirittura prima che vengano rilasciati nel mercato, propongono outfit improbabili, ma spesso di case di moda veramente importanti. Quindi sono diventati a tutti gli effetti degli ambassador, dei brand a livello globale.
Ovviamente invitiamo tutti, tranne la nostra o nostra ascoltatrice, ascoltatore, Genderfluid, che non vuole che appunto parliamo di questi argomenti. Promesso che diciamo, cercheremo di adattarci, perché ovviamente feedback, i vostri feedback sono la cosa più importante.
Se non vuole che parliamo di sport, di basket, mi sa che sta puntando alla schippata. Speriamo che sia
Arrivata fin qui.
esatto.
Arrivato.
Arrivato. E per continuare, secondo me, un esempio che dà l'importanza di quello che può essere la figura dell'atleta nel mondo della moda sono gli orologi nel tennis o nel golf, diciamo, in quegli sport che permettono di
Il golf, quello sport che criticammo.
mamma mia, vedi, cioè, non si smette mai di imparare e ti dico un'altra grande verità, solo gli stupidi non cambiano mai idea. Quindi salutiamo tutti i golfisti, siamo diventati molto più inclusivi nel corso di queste 5 puntate e vi attendiamo a braccia aperte. Comunque, per ritornare a quello che stavo dicendo, il tennis e il golf ovviamente sono due sport che ti permettono di avere al polso un oggetto come quello che è un orologio, che non puoi avere in uno sport di contatto, ovviamente. E l'orologio, tutte le principali aziende che producono e vendono orologi sono entrate in questo campo. La partnership ovviamente più lampante che mi viene in mente è quella di Federer con Rolex, che sono due simboli probabilmente di eccellenza, perché
Perfetti, l'uno per l'altro,
esatto,
svizzero, svizzero.
classici, entrambi riconosciuti come probabilmente i
Simbolo
migliori in
d'eleganza,
quello che
sì.
fanno, eleganza, pulizia. Quindi mi ricordo ancora quando Federer vinceva a Wimbledon che correva a mettersi il Rolex.
Era proprio una processione, le telecamere ovviamente, penso anche consapevoli, lo inquadravano mentre Roger vestito di bianco, con magari anche un gilet, di maglione bianco, si metteva appunto il bracciale del Rolex. E sicuramente ci sono anche altri esempi sulla falsariga dell'orologio. Me ne ricordavi prima tu uno mentre parlavamo poco prima del podcast, ovvero il cappellino da baseball, che in effetti è abbastanza sottovalutato forse perché è diventato talmente mainstream che ci si dimentica che il cappellino da baseball è effettivamente un cappellino che viene utilizzato nel mondo del baseball da quasi tutti gli atleti nel campo. A parte quello con la mazza, perché si deve proteggere, e niente, appunto, il successo di un oggetto così semplice che viene utilizzato all'interno di uno sport è diventato anche un simbolo del mondo del fashion abbastanza importante.
Non dimentichiamoci Greg del cappellino da pescatore, cioè dalla sezione caccia e pesca dei negozi, dei department store più sperduti in America, adesso probabilmente è l'oggetto più fashion,
Il bucket hat. Chi
bucket hat.
mi conosce sa che sono un fan di bucket hat da molto tempo e che li utilizzo abbastanza spesso.
Non
La
sei
lascio
salito
qui.
sul carro dei vincitori, quindi io ho fatto così invece, io non, ammetto che non l'avevo quasi mai utilizzato
Si
recentemente.
parla di 2012-2013, già era un assiduo.
Ma perché te sei anche un grande pescatore.
Sono anche stato un pescatore, ma assolutamente ne vedevo le qualità, soprattutto estive, del cappello da pescatore. Comunque, parlando di altri oggetti molto utili, che veniva utilizzato durante le partite, che era il braccialetto Power Balance. Ora, non so se tutti se lo ricorderanno, sicuramente chiunque ha giocato a basket o a calcio, soprattutto basket, se lo ricorderà perché io mi ricordo, cioè ci credevo. Non so, Nick, se tu, cioè, però mi sentivo molto più stabile e sentivo che anche il mio tiro finalmente qualche volta poteva anche entrare.
Praticamente ci sono stati 2 anni, mi sembra attorno al 2010-2011, erano quegli anni lì, se non avevi il power balance praticamente non potevi giocare a basket, cioè era un po' come se ti presentavi con le scarpe da calcetto,
Sì,
tutti ti guardavano e ti dicevano,
poverino.
vabbè, sì, dov'è? Non c'è niente al polso. E quello è stato davvero, penso, la truffa legalizzata migliore della storia, perché per chi magari non è troppo familiare col power balance, era questo braccialetto di plastica con due specie di placche circolari.
Ologrammi, sembra,
Sì,
tipo
esatto.
ologrammiche.
Sembravano due ologrammi ai due estremi e si diceva che migliorasse il tuo equilibrio, il bilanciamento del tuo corpo, quindi la tua performance sportiva migliorasse tanto. Erano grandissime cazzate, ovviamente, però anche lì sempre spinto da grandi giocatori NBA, anche Kobe, LeBron, tutti, cioè nel senso anche atleti top lo indossavano e mi vantavano un po' i benefici, poi dopo 2 anni questa cosa è finita. Secondo me, in generale, questo dà anche un po' l'idea di come un oggetto da indossare spesso possa avere un grande successo se possa essere portato anche al di fuori del campo. Cioè, se noi guardiamo ovviamente la Air Jordan 1 di cui abbiamo parlato nella prima puntata, se guardiamo i cappellini da baseball, gli orologi,
Il Tech Challenge di Agassi, per dire.
esatto, ma in generale anche le canottiere NBA, che sono qualcosa che non è il mio stile, però molte persone indossano anche magari tipo con una t-shirt sotto
Le
nei
maglie
giochi.
da hockey.
Sì, in America queste cose vanno tantissimo, cioè non, magari è una cosa che noi consideriamo lontanissima da uno stile ideale. Però tantissima gente lo fa e anche col merchandising queste aziende, appunto questi brand che sono le società sportive, guadagnano le maglie da calcio. Quindi se un prodotto che viene indossato durante la performance è anche adattabile alla vita di tutti i giorni, secondo me questo spesso implica un grande successo.
Ora ti faccio una domanda un po' trabocchetto perché ovviamente io so la risposta, però secondo te qual è il cappellino più venduto del Liverpool? Cioè, chi è che diciamo fa la differenza da questo punto di vista? No, ti faccio questa domanda perché appunto è interessante anche pensare al fatto che nel Liverpool Jürgen Klopp, che è l'allenatore, ha questo potere magico del fatto che lui mettendosi il cappellino improvvisamente qualsiasi cappellino si metta diventa automaticamente il più venduto nella settimana successiva. E questa è una cosa che vi posso dire che, per esempio, Nike considera con molta attenzione, appunto perché c'è un'influenza e diciamo un incremento tangibile delle vendite grazie al potere di questi personaggi, che possono essere atleti o persone che appunto sono collegate molto, molto strettamente al mondo dello sport, un allenatore come Jürgen Klopp.
Beh, questa me la segno perché non lo sapevo proprio e le mie conoscenze calcistiche sono molto scarse, quindi non sarei mai arrivato. Comunque, questo è uno dei tanti esempi, secondo me, come il core della puntata di oggi ci insegna, ovvero che gli atleti ormai hanno un tipo di esposizione e un seguito tali, per cui ovviamente grazie a piattaforme come i vari social network, possono essere considerati a tutti gli effetti dei veri e propri influencer. E ogni tanto diventano anche loro in prima persona protagonisti nella realizzazione di una collezione. Quindi magari pensiamo, non so, a David Beckham con H&M e con Adidas, a Westbrook con Jordan. E ci sono molteplici esempi. E magari dipende anche un po' dalla passione che l'atleta ha. Se l'atleta è molto interessato, spesso cerca di essere coinvolto anche nel design del prodotto. A volte semplicemente magari vengono identificati dai brand come strategici, quindi ricevono dei prodotti che sponsorizzano, però tendenzialmente, secondo me, la sfera degli atleti è diventata una di quelle categorie di coloro che non fanno gli influencer come mestiere, che però guadagnano parecchio anche da questo tipo di attività.
Sì, poi secondo me anche un altro angolo da vedere per capire l'importanza di queste collaborazioni tra partnership, tra atleti e brand è la velocità con cui i brand si separano da atleti che hanno fatto qualcosa che non è in linea con le guidance che magari un certo brand può avere. E secondo me lì fa veramente capire appunto il potere positivo e negativo di un brand che si mette dalla stessa parte di un atleta.
Bene, Greg, per concludere, una cosa che non abbiamo detto all'inizio, ma avevamo pensato appunto di dividere un po' in due puntate il rapporto che ci può essere tra lo sport e la moda e invece tra la musica e la moda, che sono due dei settori che magari influenzano davvero tanto il fashion e le varie tendenze che ci sono. Quindi oggi abbiamo un po' visto il mondo dello sport. Non siamo entrati troppo nel dettaglio NBA, secondo me siamo stati abbastanza.
Abbiamo ascoltato il consiglio della nostra, il nostro ascoltatore.
Esatto, cioè, l'importante è questo, no? Assorbire i film e tirare fuori il meglio. Quindi oggi abbiamo visto lo sport, prossima volta ci possiamo aspettare di parlare un po' di musica e di
E
come gli
arte in
artisti,
generale.
che noi siamo grandi
Fan.
appassionati, inseriti nel mondo dell'arte. Quindi
Abbiamo anche degli amici nel mondo dell'arte.
artisti direi di un
Veri, di
certo
spessore.
peso. Sì. Va bene, allora ci diamo appuntamento come sempre, lunedì alle 21, dove? Nell'unico angolo.
Che conta in tutte le piattaforme digitali, seguiteci. Peace.
Ciao ciao.
Allora, ci siamo.
Dai, dai.
Yeah, do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again.